Bentrovati a tutti, spero che abbiate passato un Hanukkah veramente meraviglioso, con tanta tanta luce, tanta positività, tanta energia. Chiediamo a tutti cortesemente, come al solito a casa, di mettere qualche moneta in tzedakah e adesso passeremo a fare Teilim. Prima di passare a Teilim, volevo leggere le dediche. Abbiamo tre dediche stasera. Una gioiosa, una un po' meno. La prima è che festeggiamo il matrimonio, 16 anni di matrimonio del nostro tecnico Edoardo Marascalchi con sua moglie Nicole, che loro sono in Israele, ma adesso non stanno ascoltando, lo vedranno domani. Perciò tanti auguri per il vostro anniversario di matrimonio. Che potete avere tanti tanti anni ancora insieme con tanta gioia, benessere, salute e vedere i vostri figli crescere. Bedarkei Torah, Be'ezrat Hashem. Amen. La seconda dedica ce la fa Romana Gatti, grazie mille, che vuole dedicare questa lezione alla memoria di sua mamma Miriam Dreyfus, come abbiamo scritto appunto tutte queste cose dentro. E poi abbiamo, oggi mi è arrivato un messaggio poco fa di Alessandra Caviglia, che abbiamo visto appunto che è qua, che mi chiede, a quanto pare a Roma io non conosco questa famiglia, cioè la famiglia di nome la conosco, ma c'è una persona, Isacco Sufir, che purtroppo non sta bene, ha avuto un incidente, è stato investito e si trova in condizioni un po' difficili, in ospedale l'hanno messo in coma farmacologica e praticamente stasera il Teilim che facciamo di solito lo dedichiamo come sempre ai nostri soldati, ai prigionieri, a quelli che sono ancora in ostaggio, eccetera, eccetera, a tutta la situazione in Israele, ma lo dedichiamo a Yitzhak Ben Rina Sufir, che speriamo che Hashem possa ascoltare le nostre preghiere. Anzi, quando si prega per qualcuno che non si conosce, penso che abbia più valore perché preghiamo per lui anche se non lo conosciamo e chiedo a tutti per favore di partecipare, di mettere Tzedakah in nome suo per il merito della sua Rifuah Shlemah, della pronta guarigione. Poi facciamo il Salmo 20, poi il 121. L'amnatzeach bismore Davidian ha Adonai biyom tzara yezagev Hashem el Yaakov ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך, יזכור כל מנחותך וידעת חדש נשא אלה, ייתן לך קרבבך וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול ימלא, אדוני כל משאלותך, עתה ידעתי כי יושיע, אדוני משיחו ינא משמע כוסו בגבורות, ישע ימינו, אלף הרכב ואלף הסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. Adonai Yoshia Melech Yanenu Veyom Korenu 121 Shir La Ma'alot Esaynai El Harim Me'ayin Yavo Ezri Ezri Me'im Adonai Yoshia Shamayim Varetz Al Yiten Lamot Raglecha Al Yanum Shomrecha Yine Le Yanum Vele Yishan Shomer Yisra Adonai Shomrecha Adonai Tzilecha Yad Yimnecha Yom HaMashem Yishri Yekei Kevarech Valayla Adonai Yishmorcha Mikora Yishmor Et Nafshecha Adonai Yishmor Tzedcha Voyecha Me'ata Ve'ad Olam, che questo giorno dell'ottavo giorno di Hanukkah, come leggeremo adesso, l'importanza di questo giorno possa portare veramente Rifuah Shlemah sia a lui, a Isaac Sofir, a tutte le persone nel mondo che stanno soffrendo, che hanno bisogno di Rifuah Shlemah e di qualsiasi forma di liberazione e di redenzione, che Hashem possa, amen, mandare guarigione, gioia e felicità a tutte le persone. Amen, Kenya e Irazon. Sicuramente tanti di voi avrete letto questo articolo che oggi ho messo su Facebook, ma lo voglio leggerlo di nuovo per chi magari gli è sfuggito o chi comunque non è su Facebook e ci ascolta i prossimi giorni su YouTube. Essendo oggi è terminato ormai, a New York è ancora Hanukkah, ma per noi Hanukkah è terminato poche ore fa. È l'ottavo giorno di Hanukkah, è il giorno più importante di tutti. Vorrei leggervi velocemente quello che ho scritto. Oggi è l'ultimo giorno di Hanukkah, il più importante, il candelabro è completo, tutti gli otto lumi brillano. Il giorno in cui le preghiere, appunto, delle persone più semplici, le preghiere delle persone più semplici possono arrivare possono raggiungere le preghiere dei più grandi tzaddikim nel giorno di Kippur. Un tzaddik nel giorno di Kippur, le sue preghiere sono molto elevate. Oggi qualsiasi di noi, ognuno di noi, un ebreo semplice, ha la stessa potenzialità di un tzaddik nel giorno di Kippur. Ma ricordiamoci, il miracolo è dell'olio e non tanto della guerra vinta, perché noi siamo luce e non guerrieri. Se ci attaccano quando siamo al tempio in preghiera, costruiremo altri templi e aumenteremo le preghiere. Se ci minacciano perché indossiamo la kippah e il tzitzit, rafforzeremo ancora di più la nostra identità ebraica. Rafforza la tua luce interiore e vedrai che il male nel mondo sparirà. Come abbiamo spiegato tante volte, una piccola luce può fare tanta luce in una stanza buia, tanto più tante piccole luci possono cacciare via tanto buio nel mondo. Poi va avanti, tutta la settimana di Hanukkah abbiamo mangiato cibi fritti nell'olio. Abbiamo acceso i lumi con l'olio per ovviamente ricordare il miracolo. Ma vediamo quali altri insegnamenti profondi traiamo dall'olio. Numero 1, per produrre l'olio bisogna schiacciare e pressare le olive finché ne esce la parte migliore. Insegnamento: quando la vita ti preme, non disperare. Preparati a raccogliere la parte migliore che c'è in te, quella che fa uscire la tua luce. Così come le olive, la parte migliore è l'olio di oliva e l'olio si produce schiacciando, premendo l'olio e l'oliva. Perciò quando tu premi, schiacci, frantumi, esce fuori la parte migliore, l'olio. Allora l'insegnamento numero 1 è: preparati a riaccogliere, di non avere paura di quando la vita ci preme, quando la vita è difficile, anzi, prepariamoci proprio nelle difficoltà a raccogliere la parte migliore che c'è in noi, quella che fa uscire la nostra luce vera. Proprio quando siamo sotto torchio, sotto pressione, noi diamo sempre la parte migliore. Secondo insegnamento, l'olio penetra velocemente e viene assorbito in profondità. Se noi versiamo dell'olio su un tessuto, vediamo come subito viene assorbito e va in profondità. Insegnamento: non avere paura di connetterti con le persone e di avere una relazione profonda con Dio. Ci sono persone che si vogliono estraniare dalla comunità, da un gruppo, hanno paura di avere amicizie, di avere connessioni con il prossimo. Dice: non avere paura, non avere paura di avere a che fare con le persone, non avere paura di avere relazioni con le persone, specialmente di non avere una paura di avere una relazione profonda con Hashem, perché appunto l'olio entra in profondità, perciò noi da Hanukkah che usiamo l'olio impariamo di entrare in una relazione profonda con Hashem. Penultimo insegnamento, numero 3, l'olio, questa è famosa. L'olio non si mischia mai con gli altri liquidi, va sempre a galla. Non perdere mai la tua identità. Così come l'olio, anche se lo mettiamo in tanta acqua, in un bicchiere con acqua, anche se mischiamo, dopo qualche istante comunque l'olio si separa dall'acqua, da qualsiasi altro liquido, e sale a galla. Perciò l'olio non si mischia mai con gli altri liquidi. Non perdere mai la tua identità. L'olio sa che è olio e non si mischia con gli altri. Insegnamento: non perdere la tua identità. Noi viviamo in mezzo alle nazioni, ognuno di noi che abita fuori da Israele abitiamo in mezzo a comunità di altre nazioni. Non dobbiamo perdere mai la nostra identità. Siamo amici, coesistiamo, viviamo, lavoriamo con i non ebrei, però noi dobbiamo mantenere sempre salda la nostra identità, la nostra religione, la nostra fede, il nostro modo di usi e costumi, mai e poi mai cambiare i nostri usi e costumi perché viviamo in mezzo alle nazioni. La sfida più grande nella vita è rimanere se stessi in un mondo che cerca di farti diventare come tutti gli altri. Proprio come Hanukkah, no? I greci cosa volevano? Volevano che tutti si ellenizzassero, diventassero come loro? Volevano che gli ebrei diventassero come loro? Questo è il mondo. Perciò è nel mondo che sempre di più vogliamo avere l'uguaglianza tra i sessi, tra i popoli, tutto quanto. Dice, tu mantieni sempre la tua identità. Sei nato originale, non diventare una coppia. Qual è la differenza tra un originale e una coppia? L'originale è sempre originale, una coppia è comunque una coppia. Sei nato originale, non cercare di diventare qualcos'altro che in realtà non ti appartiene, una coppia di qualcun altro. Ultimo, non solo l'olio non si mischia con i liquidi, ma sale sempre in alto. Ricordati che puoi sempre arrivare in cima, perché sei un ambasciatore di Dio, Dio si trova dentro di te, è la tua anima. Così come nessuno può fermare Dio, nessuno può fermare la tua anima. Questa è una cosa importante. Molte volte noi non abbiamo coraggio di intraprendere delle cose, di fare delle cose. Non pensiamo che possiamo arrivare in alto nella nostra vita spirituale o materiale che sia. Allora la Hanukkah ci viene a dire: ricordati che puoi sempre arrivare in cima perché sei un ambasciatore di Dio. Dio è dentro di noi, noi siamo un condotto di Hashem. E allora, come tali, non andiamo con le nostre forze personali, ma sempre abbiamo la forza di Hashem che ci spinge, che ci dà ispirazione e ci porta e ci manda avanti in qualsiasi situazione, anche le più difficili che noi possiamo intraprendere nella nostra vita. Ricordiamoci, noi siamo divini, la Neshama, l'anima che abbiamo dentro di noi è un pezzo di Hashem, perciò così come Hashem non ha limiti, anche noi non abbiamo limiti, così come Hashem niente, nessuno può fermarlo, anche ognuno di noi deve sentirsi che niente, nessuno al mondo può fermare un ebreo o una persona che vuole fare del bene, che vuole andare nella strada di Dio, che vuole migliorare la sua condotta, niente al mondo ci deve impaurire e fermare dalla nostra ascesa spirituale. E questo in breve sono gli insegnamenti che abbiamo scritto oggi nella parasha, nell'appunto a proposito di Hanukkah. Ma andiamo adesso a esplorare la parasha che leggeremo dopodomani, la parasha di Vaigash. Cosa succede? La storia la conosciamo velocemente. Giuseppe è stato venduto dai fratelli, arriva in Egitto, va in prigione, viene tirato fuori, diventa il viceré. Arriva la carestia, i suoi fratelli da Israele vengono in Egitto per comprare del cibo. Giuseppe li riconosce, loro non lo riconoscono perché sono passati tanti anni. E qua la domanda che noi ci chiediamo stasera è: com'è possibile che 22 anni che Giuseppe, i 22 anni che lui è rimasto in Egitto, da 17 in poi, lui è rimasto in Egitto schiavo, tradito dai fratelli, condannato, tutto quanto, ha avuto sicuramente dei momenti di difficoltà, erano gli anni più bui della sua vita, che poi è diventato viceré. Però vediamo che in questi 22 anni che lui è in prigione, la Torah non viene a raccontarci neanche una volta che lui, che Yosef ha pianto. Però noi sappiamo che nella Torah il personaggio che più di tutti ha pianto, come vedremo nella nostra lezione di stasera, è proprio Giuseppe. 7 volte la nostra parasha ci viene a raccontare che Giuseppe piange, ma la domanda è: come mai piange solo adesso e non ha pianto? La Torah non viene a raccontare che lui ha pianto nei 22 anni di difficoltà. Adesso che è diventato viceré, che si incontra con i fratelli, comincia a piangere. Nei 22 anni invece di vera sofferenza, Noi non possiamo neanche lontanamente immaginare cosa vuol dire arrivare in Egitto. Un ebreo che arriva in Egitto, che gli ebrei erano odiati, erano guardati come abominevoli, nessuno mangiava a tavola con un ebreo, specialmente le prigioni di una volta che erano sottoterra. Passare 22 anni, un ragazzino di 17 anni, tradito dai fratelli, che nessuno viene a visitarlo, e addirittura arriva lì e viene condannato, viene accusato di aver fatto cose cattive. Perciò di tutte le ha passate Giuseppe, in tenera età. Eppure la Torah appunto non viene a raccontarci che lui ha mai pianto. Quando ci racconta che lui ha pianto? Quando già i problemi sono risolti e lui è già viceré. E questa è la domanda che ci poniamo: come mai lui piange apparentemente in un momento sbagliato e non quando avrebbe dovuto in realtà piangere? Ok, 7 volte abbiamo detto che Giuseppe si mette a piangere quando vede i fratelli per la prima volta dopo anni, quando loro si pentono, quando arriva papà, Giacobbe, eccetera, eccetera. Il pianto fa bene. Perché fa bene? Perché il pianto ti fa sfogare, ti fa calmare, ti fa rilassare. Interessante notare una cosa, che quando un bambino è appena nato, la prima cosa che fa, che cos'è? Piangere. Di natura, proprio di... Anzi, e se non piange, non è un buon segno. Gli si dà dei colpetti in modo che lui possa piangere, perché se non piange vuol dire che non sta respirando. Perciò il pianto già dalla nascita è segno di vita. Perché il bambino appena nato piange? Perché finora lui era nel ventre di sua madre per 9 mesi, era al calduccio, al sicuro, mangiava e beveva tramite quello che la mamma faceva. E ora in realtà, quando esce dalla madre e entra nel mondo, in quel momento comincia a piangere. Perché? Perché ora tutto è sulle sue spalle. Ora comincia la battaglia della sua vita. Tutto deve fare da solo. Anche respirare non è più automatico come quando era dentro. Respirare anche deve respirare lui. Tutto è nuovo. E noi sappiamo che ogni novità, spesso le novità ci fanno paura. Kol ha'atchalot kashot. Le cose nuove sono difficili e a volte ci fanno paura. Allora torniamo adesso a Giuseppe. Perché allora Giuseppe, proprio nei momenti di cui che più doveva piangere, vediamo che in realtà non sta piangendo. Quando vediamo che invece dopo è la persona che più di tutti lui si emoziona e piange. Ok, la prima volta che lui piange quando è? Quando appunto i fratelli arrivano in Egitto per comprare il cibo per la carestia, lui li riconosce, li accusa di essere delle spie, prende Shimon in ostaggio, aveva tutto un piano, lui voleva farli fare teshuvah. Abbiamo fatto tanti anni fa una lezione che lui ha voluto fare in modo di vedere se loro si sono pentiti o meno, se di nuovo sono pronti a vendere un fratello o meno. Perciò ha fatto in modo di tenere in ostaggio un fratello, Beniamino, per cosa? Per vedere se qualcun altro al posto suo è pronto a dire no, prendi me anziché Beniamino. E quando vede questo, che è veramente uno dei fratelli pronto a andare in ostaggio per salvare Beniamino, che era il più piccolo, allora lui lì si rivela loro. Allora lui, perciò tutto il piano che aveva è di non rivelarsi, ma di vedere se loro si sono pentiti o meno, di farli fare teshuva. Ok, allora, perciò quando loro arrivano lì, lui appunto il piano cos'era che ha detto gli accusati di essere degli ostaggi e quant'altro, e quando loro si sentono accusati, loro non riconoscono Giuseppe. Loro tra l'altro non sanno che lui parla ebraico, loro parlavano tra di loro ebraico, ignari del fatto che Giuseppe li sta ascoltando e capendo. Allora cosa dicono in quel momento? Vedete, siamo colpevoli. Tutto questo ci sta succedendo perché non abbiamo avuto pietà sul nostro fratello, su Giuseppe, nel momento che lo stavamo buttando nel pozzo. Perciò in quel momento lui già sente che i fratelli hanno rimorso, che i fratelli sono pentiti. E in quel momento lui piange perché? Perché sente che i fratelli, wow, sono cambiati, non hanno più quella sete, quell'odio che avevano verso di lui, ma vedono che loro si sono pentiti. E qua lui era già, però, era già il viceré. Questa è la prima volta. La seconda volta che Yosef piange nella parasha è quando incontra Beniamino. Beniamino chi era? Era il suo fratello della stessa madre. C'erano quattro madri. Giacobbe aveva quattro mogli. Giuseppe e Beniamino erano figli della stessa madre, di Rachel. Beniamino praticamente lui non l'aveva mai conosciuto, perché era il piccolo della casa e lui aveva 17 anni e Beniamino era piccolo, perciò quando è andato via, quando è stato venduto, non ha mai avuto un vero rapporto con il suo fratello proprio della stessa madre. Quando arrivano tutti in Egitto, c'è anche Beniamino. La seconda volta che Giuseppe piange è proprio quando chiacchiera con suo fratello, figlio della madre. E a quel punto lui, dall'emozione, addirittura che stava piangendo, esce dalla stanza per non farsi vedere che stava piangendo. Perché? Perché di colpo Giuseppe qui si mette a piangere? Perciò stiamo analizzando le 7 volte che lui ha pianto, perché ha pianto e non ha pianto nei momenti di sofferenza, ok? Perciò la seconda volta quando parla a Beniamino, chiacchierando, dice a Beniamino: ma dimmi, sei sposato? Hai figli? E lui dice: sì, ho 10 figli. Come si chiamano questi figli? E dice i vari nomi che lui, Beniamino, ha dato ai suoi figli. E dice: ognuno, ogni nome che ho dato a mio figlio, ai miei figli, mi ricorda mio fratello Giuseppe. Perciò ha dato dei nomi in ricordo del, per esempio, un fratello si chiamava Becher. Becher viene dalla parola Bechor. Bechor vuol dire primogenito. Perciò lui dice: perché il mio fratello primogenito, il nome suo che oggi non c'è più, ho chiamato mio figlio primogenito. E così via. Ognuno dei 10 figli che Beniamino aveva ha dato un nome che ricordava il fratello Giuseppe. Perciò dopo questa serenata di amore, diciamo, che Giuseppe sente che Beniamino, che quasi non l'ha mai visto, dedica 10 nomi dei suoi figli a lui, in quel momento lui non riesce più a trattenersi, e in quel momento chiude, va via, esce dalla stanza, perché? Perché in quel momento lui sente finalmente calore umano, sente amore. Lui per anni e anni non aveva amore. Sente che appunto c'è qualcuno che tiene a lui. E qui la domanda si fa ancora più forte. Se Giuseppe era una persona così sentimentale, una persona così sensibile, com'è possibile che finora non abbia pianto? Una persona sensibile, quando viene accusato di aver fatto brutte cose e mandato in prigione, piange. E così via. Com'è possibile che in 22 anni la Torah non ci racconta che lui ha pianto? Racconta soltanto da adesso in poi. Quando i fratelli si danno la colpa, attenzione, quando loro dicono: è colpa nostra tutto quello che ci sta succedendo adesso, Dio ci sta castigando del fatto che non abbiamo ascoltato nostro fratello quando ci implorava di non buttarlo nel pozzo. Parentesi, probabilmente in quella situazione, quando Giuseppe a 17 anni viene preso e buttato in un pozzo e lui urlava: vi prego, non uccidetemi, non buttatemi nel pozzo, probabilmente lui anche ha pianto. Non diciamo di no. Però la Torah non lo scrive, questo è il punto. Se la Torah non avesse mai scritto i suoi pianti, posso capire. Ma se la Torah a un certo punto racconta che 7 volte Giuseppe ha pianto, è in quella situazione che umanamente sicuramente avrà pianto, ma se la Torah non lo scrive, questo è il punto, la Torah non viene a scrivere che in quel momento che lo buttavo nel pozzo lui ha pianto. Perché non lo scrive? Perché lo leggiamo appunto soltanto adesso, dopo 22 anni, quando viene raccontato. Perché dirlo solo ora? Perché la Torah non dà importanza a quel tipo di pianto. Ammesso e non concesso che Giuseppe abbia pianto, anche in quella situazione. Ma il fatto che la Torah, attenzione, il fatto che la Torah non lo scrive, vuol dire che non è un qualcosa di importante per la narrativa. Non è una cosa che ci insegna qualcosa. Avrà pianto? Forse. Forse sì, forse no. Ma la Torah non lo dice, perciò vuol dire che anche se ha pianto, non ha importanza. In quel momento quel pianto non è importante. Adesso capiremo. Cerchiamo di capire cosa era la mentalità di Giuseppe. Questi benedetti 22 anni che lui era in prigione, lontano da casa, dalla famiglia, in un paese sperduto. Perché appunto riusciva a non piangere? Perché la sua missione nella testa era: io sono qua, vuol dire che ho una missione. Vuol dire che Hashem mi ha mandato qui per un qualcosa di ben chiaro e specifico. E questo gli dava la forza di continuare ad andare sempre avanti. Oh, adesso possiamo capire pian piano la situazione. Quando tutto stava per andare verso il bene e la famiglia si stava finalmente ricongiungendo, Giuseppe adesso sì che può mettersi a piangere e di lasciarsi andare. Ma nei 22 anni di sofferenza non poteva permettersi di piangere. Perché? Per quanto abbiamo spiegato che il pianto libera, il pianto è liberatorio, toglie lo stress, eccetera, però il pianto, fate attenzione, il pianto simboleggia anche molte volte un compromesso. Quando io piango a volte vuol dire che mi sto abituando alla situazione, non riesco a combattere la situazione, non riesco a far fronte, non riesco a superare i problemi che ho in questo momento. Cosa faccio? Piango. Piango vuol dire alzo le mani, mi arrendo, mi abituo alla situazione. E questo è il punto. Giuseppe, neanche per un attimo dei 22 anni, non voleva assolutamente che questo succedesse. Non voleva darla vinta, non voleva arrendersi, non voleva rassegnarsi, non voleva dire che tutta la vita avrebbe vissuto con questo dolore nel cuore a causa della famiglia che l'hanno abbandonato. Non voleva avere questo, lui voleva arrivare a guarire la situazione, a capire la sua missione. Perciò non solo che non piange, ma ogni giorno lui chiedeva a se stesso: cos'è la mia missione oggi? Perciò quando tu nella tua vita hai una missione, hai un significato per alzarti la mattina, anche se hai una vita difficile, però cerchi una missione, cerchi di fare qualcosa, cerchi di dare una svolta alla tua vita, di dare un senso alla tua giornata, di fare qualcosa di buono per il prossimo. Allora sì, sono tante persone che la mattina purtroppo non riescono ad alzarsi dal letto perché non hanno cosa fare, non hanno una missione, hanno perso la vitalità, il coraggio, l'amor proprio, hanno perso la speranza nella vita, la speranza nell'umano, la speranza in qualsiasi cosa. Perciò dicono: cosa mi alzo a fare oggi? Tutto buio fuori, me ne sto a letto. Giuseppe assolutamente non voleva, Giuseppe neanche una volta nella sua vita ha fatto questa cosa. E chi più di lui avrebbe avuto ragione di poter avere questo tipo di ragionamento, no? Ma lui dice: se Dio mi ha mandato qui in prigione in Egitto, un motivo c'è. Infatti, quando nella parasha finalmente lui si rivela ai fratelli, ok? E dice: sono Giuseppe, eccetera, eccetera. La prima cosa che dice ai fratelli, dice: Dio mi ha mandato qui per darvi cibo e salvarvi. Per questo diciamo che Giuseppe non può permettersi di piangere perché ha una missione, deve andare avanti. Piangere in questo contesto vuol dire alzare le mani, Se lui nel pozzo, nella prigione, piangeva, voleva dire che si arrendeva. Ripeto, magari qualche volta anche pianto, ma c'è piangere. Anche quando una persona si fa male, le lacrime vengono fuori in modo naturale, no? Non vuol dire che lui ha perso la speranza. Perciò quando la Torah non viene a raccontare che in delle situazioni difficili lui ha pianto, ripeto, magari tecnicamente ha pianto, tecnicamente forse le lacrime sono uscite, ma non era un pianto di disperazione, questo è il punto. Giuseppe non si era mai disperato della sua situazione perché cercava sempre una ragione dietro la sua sofferenza. Cos'è la mia missione? Perché Dio mi ha messo qua? Devo capire oggi cosa posso fare per il fatto che Dio mi ha messo qua. Vedete la differenza? C'è piangere e c'è piangere. Perciò Giuseppe, che voleva andare sempre avanti, non poteva permettersi di piangere di disperazione, ma soltanto si è messo a piangere di emozione quando ha rincontrato i fratelli e ha sentito di nuovo il loro amore. Infatti, quando Giuseppe parla con i suoi fratelli, fate attenzione a questo passaggio importantissimo, alle parole che Giuseppe usa, che la Torah scrive. Lui dice ai suoi fratelli, che loro cominciavano quando lui si è rivelato a loro, no? Io sono Giuseppe, il vostro fratello, eccetera, eccetera. Loro fanno tutti indietreggiano, si spaventano e tutti pensano cosa sarà adesso di noi. Giuseppe adesso è il viceré, può farci tutto quello che vuole, può metterci in prigione, può farci arrestare, di tutto. Infatti lui poteva avere, se lui veramente avesse avuto rancore verso loro, li avrebbe fatti neri, come si dice. Ma niente di tutto ciò, anzi, gli ha dato da mangiare, li ha mandati a prendere tutta la famiglia, li ha mantenuti fino alla fine dei giorni. Giuseppe neanche per un attimo aveva rancore. Com'è possibile? Com'è possibile umanamente che Giuseppe non aveva rancore? Perché? Questo perché. Perché lui dice: non siate arrabbiati con voi stessi per avermi venduto, perché voi pensate che voi mi avete venduto. In realtà, dice Giuseppe, Hashem mi ha mandato qui per cibarvi, per salvarvi. Vedete? Loro dicono: ah, abbiamo venduto nostro fratello. Giuseppe dice: no, cari miei, voi non mi avete venduto proprio per niente. È Dio che mi ha mandato qui. Vedete, Yosef, Giuseppe dice: non sono stato venduto, ma mandato da Dio. Cos'è la differenza? Vendere significa: io prendo un oggetto, lo do a qualcuno, lui mi dà dei soldi, amici come prima. L'oggetto che io vendo, non gli chiedo il permesso, vuoi essere venduto? È un oggetto inanimato. Lo prendo, lo do a qualcuno, prendo i soldi, l'ho venduto, lui è felice, io sono felice. L'oggetto non ha un'anima, non ha un cuore, non ci interessa, non gli chiediamo, è passivo. Perciò la differenza tra essere venduto e essere mandato è proprio questo, che essere venduto è un qualcosa di passivo, un oggetto, una transazione, prendo e do e prendo i soldi. Invece, quando noi diciamo, quando Giuseppe dice: non mi avete venduto, è Dio che mi ha mandato, come io posso mandare una persona in missione? Se la persona, per esempio, Rebbe, tutti gli anni che ha mandato shluchim, emissari nel mondo intero, Rebbe ci ha obbligati ad andare? Assolutamente no. Una persona ti può dare una missione se tu l'accetti. Se tu la capisci, la ami, la vuoi fare, tu sei entusiasta di fare, vai a fare questa missione con tutta la tua forza, tutto il tuo vigore, allora sì, nessuno può forzare un'altra persona di fare una cosa, di fare una missione se lui stesso non la vuole. Perciò, e questo è quello che Giuseppe dice ai fratelli, lui sta praticamente raccontando questa storia dal punto di vista divino e non loro. Che voi abbiate avuto in questo momento del rancore verso di me all'epoca, volevate farmi fuori per qualsiasi ragione era e avete pensato veramente male. Questo è un vostro problema. Ma io, Giuseppe, non guardo voi, io guardo l'ottica divina. È meraviglioso questo insegnamento. Quanto una persona può essere tzaddik, quanto una persona può essere positiva. Che anziché dire vergognatevi di quello che avete fatto, io non vi farò niente perché io sono un tzaddik e un ebreo non si deve mai vendicare perché la Torah lo dice. Però vergognatevi, neanche un vergognatevi gli ha detto. Anzi, al contrario, gli ha detto non siate in colpa, non sentitevi male, perché era tutto un disegno divino. Vedete, Giuseppe vedeva tutto come un disegno divino. È Dio che mi ha mandato qua. Sì, va bene, tecnicamente voi mi avete messo nel carro, mi avete venduto, tecnicamente. Ma voi stessi eravate delle marionette in mano di Dio. È Dio che mi ha mandato qua. È Dio mi ha mandato qua. Io non ero passivo. Anche se era difficile, 22 anni, io ogni momento ero attivo nel capire cosa posso fare oggi. Come posso migliorare la mia giornata? Come posso servire Dio anche dalla prigione egizia? Questo è un insegnamento, a mio parere, meraviglioso che tutti noi dobbiamo fare tesoro nella nostra vita. Non dobbiamo sentirci che siamo delle vittime. Dobbiamo sentirci che noi siamo dei protagonisti. Una persona che soffre e dice io sono una vittima di mia madre, io sono una vittima della comunità, io sono una vittima della società, bla 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 bla. È molto facile. Ti piangi addosso, dai la colpa a qualcun altro e dici sono la vittima, la mia vita va male perché... Giuseppe, vittima? Giammai. Giuseppe che piange di disperazione? Giammai! Giuseppe piange soltanto di emozione, di gioia, di calore umano. Perché Giuseppe neanche per un secondo si è sentito i miei fratelli mi hanno venduto. Io sono qua messaggero di Dio e farò di tutto per essere un bravo messaggero di Hashem. Questo è quello che tutti noi dobbiamo vivere quotidianamente, le nostre sofferenze, le nostre difficoltà. Non siamo delle vittime, bensì dei protagonisti. Noi siamo protagonisti della nostra vita. Noi conduciamo la vita e non ci facciamo condurre la vita da qualcun altro. Noi siamo attivi nella vita, non siamo passivi, non siamo quell'oggetto che viene comprato e venduto. Noi siamo mandati da Dio in questa terra per fare qualcosa di positivo. Proprio come l'anima che viene mandata giù in questo mondo perché ha una missione. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo essere delle persone, delle vittime o dei protagonisti? Certo. La differenza è che la sofferenza c'è, si soffre perché soffrire è un normale, ma almeno viviamo bene con noi stessi, perché siamo ambasciatori di Hashem in questo mondo. Adesso andiamo verso la fine della lezione. C'è questa storia che ho raccontato diverse volte, la racconterò un po' più veloce. Quando c'era una volta, tanti anni fa, una riunione di shluchot, cioè Shaliach e la moglie del Shaliach. Le mogli dei rabbini che erano sparsi in America hanno fatto una volta una piccola riunione di tutte le donne americane, non del mondo, ma americane. Cosa succede? Questa riunione finiva venerdì mattina, Era un venerdì che non era come oggi, che è Shabbat alle 4, ma il Shabbat era un po' più lungo, forse era in primavera probabilmente. Perciò avevano calcolato che finita la riunione, venerdì mattina ognuno poteva tornare in casa sua a cucinare per Shabbat e andare avanti. Di colpo cosa succede? In quella città lì tutti i voli sono cancellati perché è venuto un uragano. Un uragano in primavera, una cosa che non succede. Le donne tutte vanno in panico. Hanno bambini, mariti a casa che aspettano. E cosa facciamo? Se c'è un uragano e i voli sono cancellati, cosa facciamo? Potete immaginare, se erano 50 donne, 50 donne vuol dire che avevano almeno 500 bambini a casa che aspettavano la loro mamma. Una di loro prende il telefono e chiama la segreteria del Rebbe e parla con il segretario, dice: "Segretario, siamo qua 50 donne, che stamattina è finito il convention e siamo, we are stuck." Stuck vuol dire siamo bloccati. Siamo bloccati qui nell'aeroporto e non c'è un volo. Il segretario era accanto al Rebbe e racconta che ci sono 50 donne ferme, eccetera, eccetera. Il segretario dice alla signora: "Il Rebbe mi sta chiedendo cosa vuol dire che siete bloccate, you are stuck." Allora la donna comincia a spiegare: "Siamo bloccate perché c'è l'uragano." Il segretario dice: "Il Rebbe capisce benissimo l'inglese e sa cosa vuol dire stuck, bloccati. Il Rebbe non sta chiedendo la spiegazione, la definizione della parola bloccati. Il Rebbe sta dicendo: come puoi dire che sei bloccato? Se sei lì, vuol dire che Dio ti vuole lì." E questo era il messaggio del Rebbe. Nella vita non sei mai bloccato, you are never stuck. Se sei lì è perché Dio ti ha messo in quella situazione, vuol dire che devi fare qualcosa. La donna subito capisce il messaggio del Rebbe al volo. Cosa fanno le 50 donne? Gli uomini andiamo in giro con i tefillin, no? Le donne vanno in giro con che cosa? Con candele di Shabbat, con le candeline nel sacchettino, per se incontro una donna, una bambina, una ragazza ebrea, le do le candele, le faccio fare la brachà per Shabbat, eccetera. Tutte le donne avevano ovviamente le borse con dentro diverse candele di Shabbat. Cosa fanno? Tappezzano tutta l'aeroporto, vanno in lungo e in largo nell'aeroporto a dare alle donne, a chiedere se è ebrea, sì, stasera è Shabbat, accendi le candele. In quell'ora lì hanno dato fuori centinaia di candele in aeroporto. Questo vuol dire non sei. Il Rebbe sta dicendo: siete lì ferme, fate qualcosa, rendetevi utili, fate in modo che la vostra permanenza in quel posto sia utile a qualcosa. Dio vi ha messi lì, non è l'uragano che è venuto da solo, Dio vi ha messi lì. La storia non finisce qua. Anni e anni dopo, questa signora che era l'organizzatrice, che ha parlato con il segretario del Rebbe, eccetera, eccetera, incontra in un certo posto un'altra signora, dopo anni. Quella signora dice: "Ehi, ma tu sei mica quella volta lì nell'aeroporto?" "Sì, sono io, perché?" Dice: "Guarda, tu forse non ti ricordi di me, avrai visto centinaia di donne." Dice: "Io non ero abituata mai a accendere le candele di Shabbat. Non era mio uso, non l'ho mai fatto. Quel venerdì tu mi hai approcciato, mi hai dato le candele, mi hai spiegato che stasera è Shabbat. Io quella sera ho acceso le candele. La settimana dopo pure, la settimana dopo pure." E dice: "Oggi, io dopo anni, io e tutta la mia famiglia, mio marito e i miei figli, siamo tutti osservanti. Ciò che prima non eravamo, neanche le candele accendevamo." Dice: "Il tuo darmi le candele per la prima volta, qualcuno mi ha approcciato a spiegarmi cosa fare." Da lì siamo diventati tutti osservanti. Questo vuol dire essere bloccati? Contrario. Questo vuol dire mi trovo in una situazione, apparentemente è una situazione che mi sta bloccando, ma io uso questa situazione per portare luce, per fare qualcosa di buono, perché io non sono Cos'è la parola? Scusatemi. Io non sono sottomesso, io sono, non sono passivo, ma sono attivo nella mia vita. Sono un protagonista e non sono una vittima. Ecco, ho trovato. Se tu ti senti una vittima, ogni passo che fai ti senti un burrone. E questo è quello che la Bibbia ci sta insegnando. E vediamo che da questa storia una famiglia intera è diventata osservante. Questo era Giuseppe. Da una parte materialmente ovviamente soffriva, cioè non si può dire di no, ma d'altra parte fa esprimere il cervello che dice vai avanti. Non si fa prendere dall'emozione del cuore, ma va secondo la testa. Infatti, quella famosa mattina, no, che lui trova i due suoi compagni che avevano la faccia lunga, dice cosa avete, da lì. Che lui ha chiesto a loro come mai oggi siete tristi, implica che lui non era triste. Se tu chiedi a un altro perché sei triste, vuol dire che tu non lo sei. E da quella situazione lì, e lui è uscito poi dalla prigione ed è diventato viceré, soltanto perché lui ha chiesto a un altro come stai. E poi, quando il faraone, anni dopo, ha fatto i sogni, si ricordavano che Giuseppe era una persona speciale che sa spiegare i sogni. Concludendo, come fare a risolvere i problemi? I deboli cosa fanno? Piangono, ma non fanno niente. Un debole si piange addosso, piange la sua sofferenza, ma non muove un dito per mettersi a posto. È un debole. I forti cosa fanno? Sono forti. Aspettano che passa la situazione. Non fanno anche loro, non fanno niente, ma aspettano. Io sono forte, non mi faccio piegare. I credenti cosa fanno? Cercano una soluzione e sono sempre occupati a fare qualcosa. Lavoro va male, non trovo marito, non trovo moglie, la salute, qualsiasi cosa sia. Non dico, beh, aspetto che passi, no. Se sei un credente devi fare qualcosa. Certo, devi capire che è tutto in mano di Dio, ma devi capire anche che Dio vuole che tu ti applichi a fare un qualcosa. Per ricevere la benedizione di Dio bisogna fare qualcosa, ma sempre ricordandoci che tutto è da Dio. Perciò il Rebbe spiega che Giuseppe non piangeva. Perché quando puoi fare, quando sei occupato a fare qualcosa, non devi piangere, perché hai speranza. Solo quando non c'è più niente da fare, allora piangi. Quando piangiamo davanti quando non c'è più speranza, che già anche questo è sbagliato, piangi. Perciò Giuseppe non ha perso la speranza, perciò lui non piangeva. Concludo con questa storia. Avete presente un Farbrengen? Farbrengen è un momento di riunione chassidica, non è una lezione di Torah, ma è un momento che il maestro si siede con i suoi allievi, chiacchierano, ovviamente parole di Torah, poi in mezzo dicono un Lechaim, poi il rabbino dice delle storie. È un momento di riunione, un momento di, ripeto, non è una lezione classica, ma è un momento di uplifting, di tirare sul morale, di imparare. Si impara tante cose dal Farbrengen, magari più di qualsiasi lezione canonica. Allora, il rabbino in questione, durante questa riunione con i ragazzi, stavano parlando di problemi spirituali. Di quanto un ragazzo deve stare attento a come prega, dove guarda, quello che pensa, eccetera, eccetera. I ragazzi cominciano a piangere quando sentono il maestro che dice del livello spirituale che loro devono arrivare, no? E ognuno di loro si sentiva che non è a quel livello che il maestro sta descrivendo. Allora, gli è venuto da piangere. Si parla di ragazzi di una volta che erano sinceri, ragazzi studiosi, che volevano essere veramente come Dio comanda, no? Nel vero senso della parola. Allora, quando il maestro diceva il modo come un ragazzo della Yeshiva dovrebbe essere, comportarsi, gli è venuto da piangere perché non si sentì, non vedevano che erano veramente a quel livello là, perciò piangevano. In quel momento, siamo in Russia, no? In quel momento arriva un pogrom. Come succedeva? Arrivavano nel tempio, entravano, prendevano chi c'era, lo portavano in prigione e così via. Tutti scappano, prima che i russi entrino nella loro yeshiva, tutti i ragazzi scappano. Ok. L'indomani mattina, di nuovo si rincontrano in yeshiva, però era normale, arrivavano i russi, si scappava, poi domani si tornava di nuovo alla yeshiva. L'indomani mattina, ritornano tutti alla yeshiva. E il Rav dice, ma scusate ragazzi, una cosa, quando parlavamo di mancanze spirituali, avete tutti pianti, pianto, perché vi sentivate che... Invece quando sono arrivati i comunisti a fare il pogrom, tutti siete stati capaci di scappare. Cosa insegna questo? Che non basta piangere, che bisogna fare. Perciò voi... Lui li sta riprendendo, no? Ma un attimo, quando io vi raccontavo determinate cose, vi siete messi a piangere. Perché non avete cominciato a fare qualcosa? Avete stato pianto. Piangere vuol dire disperazione. Ah, però quando i russi sono arrivati, siete stati capaci a prendere i piedi e correre. Perché non l'avete fatto anche quando, anziché piangere, dovevate alzarvi a fare qualcosa, a ballare, a fare qualcosa per dire ok, abbiamo capito il messaggio, da adesso cambiamo e cominciamo a fare in cambiamento. E questo è il punto. Sospirare, piangere, rimanere con le mani in mano. Siamo tutti capaci, ma non serve a niente. Ricordiamoci che nella vita noi non siamo stati venduti, ma Dio ci ha mandati qua. E con quest'ottica noi riusciremo a sopraffare tutte le nostre difficoltà. Che siano difficoltà a livello personale, che sia difficoltà a livello di popolo ebraico, non è importante, la differenza è come noi ci vediamo. Se siamo dei poveracci o se siamo dei protagonisti. Dio vuole che noi siamo dei protagonisti. Shabbat shalom a tutti, che Hashem ci possa aiutare veramente a essere protagonisti, a non piangerci mai addosso, ma di piangere soltanto di gioia. Adesso chiudiamo Facebook e sentiamo che tutti gli ostaggi sono tornati a casa e sentiamo che Yitzhak Ben Rina si è svegliato dal coma ed è guarito e già balla. Ogni cosa che possiamo immaginare, qualcosa di bello. Auspichiamo che già stasera possiamo sentire questo, perciò di piangere soltanto di lacrime di emozione e di gioia, ma non che rimaniamo con le mani in mano, questo mai. Preghiamo, facciamo, ci adoperiamo, questo sì, sempre. Chiedo a tutti cordialmente di condividere questa lezione, anche raccontare quello che abbiamo imparato stasera. E che possa Hashem veramente benedirci a tutti quanti di avere la Geulah, la redenzione finale tramite Mashiach. Amen, amen, ken yehi ratzon. Shabbat shalom a tutti.